evangelico.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto a questa nuova puntata del Culto Evangelico da Luca Baratto
e Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo la seconda di tre predicazioni che Davide Mozzato, pastore delle chiese avventiste di Venezia, Colegnano, Monselice e Bassano del Grappa, dedica ad altrettante protagoniste femminili della Bibbia.
La protagonista di oggi è Sara, una donna che, sterile e anziana, è allietata da un grande sorriso, da una grande risata. Sorriso e risata, infatti, è il significato del nome Isacco, il figlio che il Signore promette a Sara e Abramo.
Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Essere Chiesa Insieme a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto
e una buona domenica a tutti voi.
Signore Gesù, insegnaci a camminare con te, a seguirti, con volontà generosa di riparare i nostri errori. Errare è umano e non vogliamo perseverare nell'errare. Aiutaci a trovare la via, la tua via, la vita, la verità illuminante. Tu ci ami di un amore indicibile e vuoi celebrare le nozze eterne con la tua sposa, l'umanità che ti ha tradito. Permettici di tradurre questo Vangelo ai nostri fratelli, con tutte le energie in nostro possesso e con le tue che ci aggiungi. Mantieni viva in noi la speranza della gioia che hai promesso ai tuoi fedeli, o Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
Leggiamo dal libro della Genesi, al capitolo 17, i versetti da 15 a 19. Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazioni, e re di popoli nasceranno da lei». Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: ad uno di 100 anni può nascere un figlio, e Sara all'età di 90 anni potrà partorire. Abramo disse a Dio: se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. E Dio disse: no, Sara tua moglie ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui.
L'intuizione è questa, e se la Bibbia non fosse nient'altro o niente di più o molto di più che una storia d'amore tra un Dio innamorato perso della sua creatura e la sua creatura, appunto, che si svincola, che si divincola, che scappa e Dio la insegue nella speranza di poter ricominciare questa relazione interrotta così bruscamente. E se la Bibbia fosse letta da un punto di vista, da un'ottica femminile, perché Israele, la Chiesa, è la sposa di Dio che si sta preparando appunto a questo fidanzamento, a questo matrimonio eterno. Ecco, da questo presupposto leggo la storia di Sara. Mentre i primi 11 capitoli del primo libro delle Scritture narrano in termini epici quella che in gergo viene definita eziologia metastorica, ricerca delle cause e dei significati teologici e ultimi al di là della storia o addirittura prima della storia, a partire dal capitolo 12 iniziano le storie dei patriarchi. La comunità radunata per il culto ascolta la parola, si immedesima, partecipa emotivamente. Lo stile narrativo cambia in modo evidentissimo e di riflesso dovrebbe mutare anche, credo, la modalità di lettura precedentemente adottata. Dovrebbe, ma non per forza, se non ci si lascia distrarre dai dettagli e si rimane concentrati sulla lirica sottesa, la lirica d'amore. Si entra d'un balzo nella vita dei clan e nelle loro intricatissime e non sempre esemplari saghe familiari. Tra le confuse e polverose macerie di queste vite emerge sempre con forza la presenza benedicente di Yahweh. Lui entra nelle loro storie e nella storia tentando di ricomporre i cocci della comunione edenica frantumata da un pezzo. Uno dei ritornelli più frequenti in queste righe antiche riguarda la sterilità delle compagne dei patriarchi. L'hai notato? La fertilità delle madri dei viventi era condizione indispensabile non solo per la vita, ovvio, ma anche per il riconoscimento sociale. Il terreno deve essere fertile, i pascoli devono offrire erba fresca per permettere il fiorire della vita. Allo stesso modo, una donna che non può diventare madre ed è sfiorita era considerata inutile tanto quanto un deserto lo fosse per il pascolo. Ecco, la molteplicità dei frutti, l'accrescimento del numero dei capi di bestiame e dei figli soprattutto, sono considerati universalmente una benedizione. Senza comunione e agape, l'umanità è sterile e produce solo scale di grigio. Dio chiama Abramo, gli promette una discendenza incommensurabile, benedizione luminosa e colorata come le stelle del cielo. Ma Sara è ormai grigia. La canizia si è fatta largo tra le lacrime e le forze sono stemperate in stille così come le speranze, miraggi nel deserto. E se fosse stata tutta un'illusione? Partire da Ur di Caldea, dall'oasi estesa della cultura della mezzaluna fertile, lasciare tutto per rincorrere un'arida chimera? Un'idea geniale si fa largo, una pratica legale concessa e accettata dal mondo antico di allora, la maternità differita. Agar è una serva egiziana che vive nella famiglia di Abramo e Sara. Abramo, secondo il copione legittimo, si accosta ad Agar per generare un figlio con lei e forzare così la promessa assaporata sotto il cielo punteggiato di luci luccicanti. Il problema dell'infecondità è aggirato e le promesse di Yahweh possono realizzarsi in discesa così. Perfetto, nasce Ismaele che in base alla legislazione vigente, si sa, risulta figlio di Sara. Tuttavia, tutto ciò che pare appianato a livello legale non lo è sul piano psicologico e affettivo. La bomba è innescata e il ticchettio risuona nella tenda. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il conflitto palese tra la madre naturale e quella legale deflagra. Agar e Ismaele devono andarsene subito, detto fatto. Madre e figlio sono impacchettati e scaricati nel deserto e Dio non li abbandona di certo. Tre visitatori raggiungono l'accampamento del patriarca, alle querce di Mamre. I tre annunciano che torneranno l'anno successivo e Sara avrà di certo un bambino. La grigia, che non partecipa al banchetto perché le donne mangiano separatamente dagli uomini, ascolta e sorride incredula, ironica. E dopo 9 mesi di gestazione, sulla bocca di una donna apparentemente maledetta, scolorita, di certo trafficona, sterile, avvizzita dagli anni, sboccia un largo sorriso, irenico questa volta. Isacco significa proprio sorriso. Dio l'amante non si è arreso per nulla, non ha cercato scorciatoie lui, non si è stancato di rincorrere l'umanità sterile che cammina distante dal giardino primordiale nel deserto del grigiore. Lui non parla a vanvera, le sue promesse e i suoi propositi arrivano a realizzarsi puntualmente malgrado l'incredulità dell'amata e la sua sterilità ridacchiante. L'agape comunionale sarà ripristinato ad ogni costo, e le lacrime amare lasceranno lo spazio a un sorriso smagliante.
Signore, non possiamo guardare dall'altra parte. Migliaia di uomini e donne vengono maltrattati e feriti ogni giorno. Chiediamo a te di intervenire. Lo chiediamo in ginocchio, a occhi chiusi e mani conserte. Ma la preghiera rimbalza e la sentiamo dentro. Proprio ora, per il tuo spirito, sentiamo nitide le tue risposte. Aprite gli occhi, non giratevi dall'altra parte. Concedici, Signore, il coraggio per dire basta, per metterci in mezzo, per rischiare, per salvare. Non siamo che creature deboli, come hai fatto a innamorarti di noi e a darci un segno così grande del tuo proposito. Il segno della croce è il segno più grande. No, tu non ti sei voltato dall'altra parte. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Davide Mozzato. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico e con noi in studio Simona Petracca, in regia Fabio Cardinali. Buon proseguimento di ascolto.
Notiziario dal mondo evangelico.
Non c'è futuro senza memoria.
La giornata della memoria e dell'accoglienza a Lampedusa.
Gli evangelici in Italia e nel mondo.
Non c'è futuro senza memoria. È questo il tema scelto da Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, per commemorare a Lampedusa il 3 ottobre la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Accoglienza. Sugli eventi della giornata sentiamo Marta Bernardini, nuova coordinatrice di Mediterranean Hope.
Il 3 ottobre è una giornata per fare memoria. È una data per ricordare le vittime del 3 ottobre 2013 che hanno perso la vita in un terribile naufragio a poche miglia dalle coste di Lampedusa. È una data per ricordare tutte le vittime delle nostre frontiere. Diverse le iniziative che si svolgono a Lampedusa nella notte tra il 2 e il 3 ottobre alle 3, l'orario in cui avvenne nel 2013 quel terribile naufragio, c'è un incontro al memoriale Nuova Speranza. Un memoriale ideato da Vito Fiorino, uno dei soccorritori, dei sopravvissuti di quella notte. Sul memoriale i nomi incisi di coloro che hanno perso la vita. Essere lì significa ricordare ognuna di quelle persone. Poi alle 17:30, presso la parrocchia di San Gerlando, terremo una commemorazione ecumenica insieme alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, con il programma Mediterranean Hope, la parrocchia di San Gerlando e l'ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso dell'arcidiocesi di Agrigento. Un momento per pregare, riflettere, ascoltare delle testimonianze e le riflessioni dell'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, e il pastore Luca Negro, presidente della Federazione delle Chiese, sul testo di Deuteronomio, capitolo 4, i versetti da 9 e 14. Soltanto bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste. Esse non ti escono dal cuore finché duri la tua vita. Anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Non c'è futuro senza memoria.
Nessun ritardo è accettabile, quanto dicono i due appelli che le chiese cristiane di Milano, i giovani metodisti di tutto il mondo e la Commissione Globalizzazione Ambiente della Federazione Evangelica hanno inviato al ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani in occasione della pre-COP26 e del summit dei giovani conclusosi ieri nel capoluogo lombardo. Entrambi i testi esprimono l'urgenza di decisioni e cambiamenti radicali da parte dei governi di tutto il mondo, perché l'emergenza climatica non può essere contrastata se non a livello globale. Tra le richieste che i due documenti avanzano, ridurre l'emissione dei gas serra, trasferire le sovvenzioni pubbliche dalle energie fossili alle fonti rinnovabili, promuovere il rimboschimento e la crescita delle aree verdi, favorire il trasporto pubblico. Il testo dei due appelli è disponibile sul sito www.fedevangelica.it. Bless Your Pastor, benedici il tuo pastore. È il nome della campagna lanciata negli Stati Uniti dall'Associazione Nazionale Evangelica a sostegno di pastori e pastore sotto stress. Una ricerca della stessa associazione ha infatti mostrato che nel periodo della pandemia è aumentato il numero di ministri di culto pressati dal moltiplicarsi di impegni sempre più gravosi e dal restringersi del tempo che possono dedicare alla famiglia o al riposo. Allo stesso modo, le ristrettezze finanziarie si sono fatte sentire in modo più pesante. La campagna intende promuovere i modi creativi per prendersi cura di chi normalmente si prende cura di noi. I suggerimenti sono una cinquantina, dal ricordarsi del giorno del suo compleanno a collaborare nelle incombenze domestiche e familiari, per esempio offrendo un servizio di babysitting, a regalare un buono per tutta la famiglia per una cena al ristorante e su tutto pregare per lui o lei e per la sua famiglia.
Concludiamo con una segnalazione per la settimana entrante. Sabato 9 a Roma si apre il nuovo anno accademico della Facoltà Valdese di Teologia con una prolusione del professor Oswald Bayer sul tema L'ultima parola di Lutero, l'Eneide divina. Alle 17.30 in via Pietro Cossa 40.
Infine un appuntamento televisivo per questa mattina su Rai 2 dopo le 8.30, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo Sulla frontiera. Ascoltiamo la presentazione.
Il 3 ottobre del 2013, 368 persone muoiono in un naufragio al largo delle coste di Lampedusa, mentre stavano cercando di raggiungere il nostro paese per sfuggire alla guerra e alla povertà. Le terribili immagini delle bare allineate nell'aeroporto dell'isola hanno segnato un momento cruciale nella coscienza degli italiani. Come risposta a questa ennesima strage, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia crea un progetto rivolto ai migranti. Da allora, Mediterranean Hope, con l'osservatorio a Lampedusa, i corridoi umanitari, il presidio a Beirut, il lavoro a Rosarno e l'impegno a Biaci in Bosnia nei campi profughi non ha più smesso di stare sulla frontiera.
L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 2 dopo le 8.30. Replica nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6, sempre su Rai 2 alle 2.30. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la puntata di oggi.
Essere Chiesa Insieme,
a cura di Paolo Naso.
Non era ancora l'alba a Lampedusa quando il 3 ottobre del 2013 avvenne uno dei più grandi incidenti della storia dell'immigrazione. 368 persone morirono in seguito a un incendio scoppiato su uno dei barconi che trasportava centinaia di profughi provenienti in massima parte dal Corno d'Africa. Fu un attimo. I primi soccorsi furono portati da alcuni natanti e dai pescatori dell'isola, ma ci fu poco da fare. I sopravvissuti furono 155 e di lì a pochi giorni il mondo imparò dove fosse Lampedusa. Una zattera di terra sospesa tra Europa ed Africa, primo approdo per le rotte navali sia dalla Tunisia che dalla Libia. Un pezzo di Europa in mezzo al mare che per centinaia di migliaia di profughi e di migranti in questi anni è diventato simbolo di speranza e di libertà. Dal 2016, in seguito a una legge del Parlamento italiano, il 3 ottobre è stata istituita come giornata della memoria e dell'accoglienza, che ricorda ufficialmente le vittime dell'immigrazione. Come tutte le commemorazioni che negli anni si ripetono sempre uguali, anche questa rischia di diventare retorica. Eppure ci sono almeno tre motivi per commemorare il 3 ottobre. Il primo è che nel Mediterraneo e attorno a Lampedusa si continua a morire. È accaduto anche nel corso del 2021 e si calcola che in 10 anni nel Mediterraneo siano morti quasi 30.000 migranti. Il secondo motivo è che, nonostante gli appelli, le visite ufficiali, le tante parole di circostanza, ad oggi l'Europa non ha un progetto per le migrazioni mediterranee e scarica la responsabilità dell'accoglienza e dell'integrazione di centinaia di migliaia di migranti sui paesi più esposti, come l'Italia, la Grecia, la Spagna, Malta. Tante volte Abbiamo detto che l'Europa rischia di morire a Lampedusa. È negli spazi angusti e inadeguati dell'hotspot, dove vengono temporaneamente raccolti i migranti che sbarcano, che si misura il fallimento delle politiche europee di chiusura dei propri confini. E questo mentre nuove crisi umanitarie aprono flussi importanti di persone che hanno pieno titolo a ottenere protezione internazionale ed asilo. Il terzo motivo è che proprio da Lampedusa è nata una speranza che si chiama corridoi umanitari. Furono avviati come un esperimento nel 2015 per iniziativa della Federazione delle Chiese Evangeliche e della Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con i ministeri dell'Interno e degli Esteri, ma negli anni sono diventati una buona pratica accompagnata e sostenuta anche da altri governi in Europa, in Francia, Belgio e Germania, per esempio. I corridoi umanitari sono una via legale e sicura per tutelare i diritti fondamentali di coloro che sono in condizione di grave vulnerabilità o sono perseguitati a causa dell'etnia, della religione, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche. In questi anni le chiese evangeliche hanno accolto migliaia di profughi che hanno beneficiato dei primi corridoi aperti in Libano. Ora, sulla base di un protocollo già firmato con i ministeri italiani competenti, sono impegnati ad aprire un corridoio dalla Libia. Sperano inoltre di avviare un esperimento analogo anche dall'Afghanistan. Tutto questo è nato a Lampedusa e l'appuntamento ecumenico che si celebra oggi sull'isola vuole ricordarlo. Gli evangelici presenti vi parteciperanno nello spirito del samaritano che, di fronte al ferito in mezzo alla strada, non si volta dall'altra parte né scappa via giustificandosi con i suoi numerosi impegni. Si ferma, cura, accoglie. Ed è questo che da anni gli operatori di Mediterranean Hope, il programma delle chiese evangeliche che opera a Lampedusa, fanno sul molo Favaloro. Si sono fermati, hanno curato, hanno accolto. Ed anche questo è un modo di essere la Chiesa di Cristo.
Termina qui il culto evangelico.
Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Radio, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
Abbiamo trasmesso il culto evangelico.